pillole di igienismo naturale a cura di Marco Mularoni.
Ciao a tutti, quest'oggi parliamo dei minerali. Dividerò questo argomento in più pillole perché i minerali sono tanti e quindi non voglio dilungarmi troppo per ogni pillola. Allora, i minerali sono fondamentali per il nostro metabolismo in ogni sua parte. La loro assimilazione va di pari passo con il nostro stile di vita, ovvero con l'alimentazione, con i pensieri, con l'esposizione alla luce solare, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che la natura non fa mai nulla per caso. Partiamo col più importante, con il calcio. Perché è il più importante? Perché è il più presente nel nostro organismo. I sali di calcio si trovano per il 99% nello scheletro, dove svolgono una funzione di sostegno, oltre che una funzione di riserva alcalina. Se ricordate le pillole di igienismo precedenti, saprete che il sangue deve sempre rimanere in un range di pH tra 7,35 e 7,45 per evitare il collasso dell'organismo. E se il nostro stile di vita ci porta a ridurre questo range, il sangue cerca spontaneamente di prelevare il calcio nelle parti del corpo dove esso è stivato, diciamo, no? Come ad esempio le ossa, i denti, i capelli e nei casi di massima urgenza dalle pareti dei vasi sanguigni. Si tratta però di una funzione di emergenza questa, in quanto se questa azione diventa perpetua nel tempo, si può sfociare in un deperimento di quelle parti del corpo dalle quali viene prelevato il calcio, ok? Quindi il calcio deve essere apportato dalla dieta. Il calcio serve per formare le ossa, serve per formare i denti e per mantenerli in salute. È fondamentale per il corretto funzionamento del cervello ed anche dei nostri muscoli, che possono effettuare il loro lavoro proprio grazie all'azione sinergica che il calcio ha, per esempio, con altri minerali, come un minerale importantissimo che è il magnesio. Pertanto è importantissimo anche per il movimento del nostro muscolo principale, ovvero quello che consente il battito cardiaco.
Pillole di igienismo naturale a cura di Marco Mularoni.
Attenzione però, perché l'assunzione di calcio viene ostacolata dall'ingerimento di troppi grassi. I cibi di origine animale sono estremamente carichi di grassi e per giunta di grassi saturi, che sono difficilmente digeribili e che contribuiscono all'irrigidimento della nostra preziosissima membrana cellulare, che, non mi stancherò mai di ricordarlo, è il cervello delle nostre cellule. Quindi una dieta, i grassi servono al nostro organismo, ma una dieta eccessivamente grassa può ostacolare l'assorbimento di calcio, quindi riduzione minima, se non farla scomparire, che sarebbe il top, dei cibi di origine animale. Il suo assorbimento è stimolato dalla vitamina D, che tra le altre cose è fondamentale per fissarlo nelle ossa. Anche in questo caso entra in gioco l'eccesso proteico, sì, perché un eccesso di proteine, specie se di origine animale, provoca perdita di calcio attraverso le urine. E anche questa evidenza è conforme a quanto diceva il primo igienista della storia, ovvero Pitagora, che 2500 anni fa predicava dieta basso proteica. Aveva ragione su tutto Pitagora. Più si adotta una dieta vegetale, quindi non acidificante, non iperproteica, e minore è il fabbisogno di calcio all'interno del nostro organismo. Eh sì, perché c'è meno acidità a livello sanguigno da dover tenere sotto controllo. E inoltre c'è da dire che il mondo vegetale è ricchissimo di calcio, a differenza dei derivati del latte, che seppur avendo in certi prodotti dei valori un po' rilevanti, lo rendono assolutamente inutile a causa delle lavorazioni che subiscono e a causa della caseina che è presente in questi, che asfalta i nostri villi intestinali e quindi fa perdere al nostro intestino la possibilità di assimilarlo. Passiamo adesso al fosforo, che è un elemento anch'esso costitutivo fondamentale, opera in simbiosi con il calcio. L'eccesso di uno dei due limita l'assorbimento dell'altro. È importante anch'esso per le ossa, per i denti, per l'assorbimento di alcune vitamine del gruppo B, ok? Interviene nella sintesi del DNA ed è presente nelle membrane cellulari. Lo si trova facilmente nella frutta secca, nei cereali integrali, nei legumi, nel pane integrale, nei funghi, nelle verdure della famiglia dei cavoli, c'è tantissimo fosforo, ed anche nella frutta. Oggi concludiamo con il magnesio. Allora, la clorofilla ha la stessa formula chimica dell'emoglobina e già di per sé questo dovrebbe porre fine ad ogni discorso, con l'unica differenza che la clorofilla ha un atomo di magnesio mentre l'emoglobina ha un atomo di ferro. E la clorofilla in molti casi è un intercambiabile, passatemi il termine, complementare con l'emoglobina. Il magnesio collabora con il calcio e con il fosforo per la salute del nostro scheletro, ma anche per la salute di tutte le cellule, della verità. Il magnesio quindi è fondamentale. promuove processi di produzione energetica, il rilassamento dei muscoli e dei nervi, il metabolismo dei glucidi e dei proteidi e contribuisce alla salute del cuore. C'è da dire che è importante anche per combattere la depressione, la formazione di calcoli, convulsioni, acidità di stomaco, reflusso gastroesofageo, eccetera, eccetera. La carenza di magnesio porta a debolezza, problemi cardiaci, spasmi, irritabilità ed eventuali disturbi psichici. L'eccesso di magnesio è molto difficile da raggiungere. Si può raggiungere se si tende a prendere molto magnesio con gli integratori. Ricordatevi che i minerali vanno assunti con la dieta vegetale, vanno assunti organicati negli alimenti e state pur certo che li assimilerete in maniera facilissima. E quindi diciamo che l'eccesso di magnesio può portare a disturbi intestinali, scompensi del funzionamento regolare dei reni, eccetera. L'assorbimento del magnesio viene ostacolato da un eccesso di calcio, dall'alcol e da un eccesso di vitamina D sintetica, ovvero quella che si acquista nelle farmacie invece di produrla gratuitamente grazie alla luce solare. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta.